lo Spirito Santo è la terza persona. Vediamo un po' questa realtà oggi, o questa definizione dello Spirito Santo. È lo Spirito del Padre ed è lo Spirito del Figlio. E proviamo a guardarlo osservando per un attimo un episodio, non un episodio, ma una situazione che di per sé sembra che abbia poco a che fare con lo Spirito Santo. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanni, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Guardiamo un po' queste donne che seguono Gesù. Maria, Giovanna, Susanna e molte altre. Queste donne dimenticano se stesse, si sono dimenticate di sé. Per fare quel che stanno facendo non hanno più interessi personali, li hanno persi. Loro fanno due cose, stanno con lui, cioè seguono Gesù, prima cosa. Seconda, lo assistono e assistono i discepoli con i loro beni. Queste donne vedono se stesse come uno strumento per il regno di Dio. Non pensano più a sé. Non hanno più una vita privata. Stanno con lui. Quindi stando con lui, stanno anche insieme tra di loro. Ma non per trovarsi bene. Non per fare quel che a loro può piacere. Che interessa a queste donne è Gesù, che egli possa compiere quello che lui vuole. E per questo lo assistono, per questo gli danno i mezzi, in modo che lui non abbia problemi in questo mondo, problemi terreni. La loro vita diventa un vero dono di sé a Gesù e agli apostoli. Ma stavano con lui, dice espressamente la scrittura, stavano con lui i dodici e le donne, ma stavano con lui. Quindi il loro amore era tutto per Gesù, anche se assistevano i dodici. Ma questo assistere ai dodici era per amore di Gesù. E credo che non si sono pentite di aver assistito i dodici, anche dopo il tradimento di almeno 11 di loro. Tradimento di Giuda e l'abbandono degli altri 10, era rimasto solo Giovanni. Perché non si sono pentite? Perché loro quel che hanno fatto, lo hanno fatto per amore di Gesù, per Gesù. Non si sono pentite probabilmente nemmeno di aver aiutato Giuda. Ma loro non hanno aiutato Giuda, loro hanno aiutato Gesù e i suoi. In queste donne noi troviamo lo Spirito Santo, che è spirito di Padre, ed è spirito di figlio, perché lo Spirito Santo procede dal Padre e lo Spirito Santo ci viene comunicato dal Figlio. Quindi lo Spirito Santo è spirito paterno ed è spirito filiale. È spirito di padre ed è spirito di figlio. E noi vediamo in queste donne la presenza dello Spirito Santo, spirito paterno e spirito filiale. Cosa vuol dire spirito paterno o spirito di padre? Il padre è quella persona che non vive per sé. È quella persona nella Santissima Trinità, ma anche tra gli uomini, il padre è colui che dona a se stesso. La propria esistenza la dona ad altri, il proprio amore lo dona ad altri, anzi questo dono di sé è l'amore. I nostri papà, i papà di questo mondo e le mamme che partecipano dello stesso compito del padre, ma teniamo quest'unica parola per non complicare, il padre è colui che ama prima ancora di vedere il figlio, lo ama prima di vederlo, lo ama prima di conoscerlo, lo ama senza attendersi ricompense, lo ama gratuitamente. Un papà, quando è che riceve ricompense dal figlio? Dopo chissà quanti anni? Ma il figlio non ricompensa mai i benefici del padre. Come si fa a pagare la propria vita? Dio Padre, Dio, noi lo chiamiamo Padre proprio perché è amore che dona in se stesso. È amore che si riversa tu. L'esistenza del Padre non è un'esistenza egoista, che lui cerca qualcosa per sé, no, lui dona tutto, tutto è dono. La natura di Dio è amore, amore che dona a se stesso, questo è il Padre. Lo spirito paterno è lo spirito che fa essere anche noi amore che dona se stesso, amore che dona per primo, amore che si dona. Lo spirito di figlio, com'è? Il figlio è colui che dipende in tutto, la vita del figlio dipende dal padre. Il figlio non ci sarebbe se il padre non gli avesse dato la vita. Quindi il figlio è colui che dipende in tutta la sua esistenza, nel fatto che esiste, dipende dal padre. È dipendenza completa. E il figlio, quando decide, lui può arrivare a decidere di essere figlio, cosa fa? Cerca, più che può, la dipendenza. Cerca l'obbedienza. Cerca che la propria vita sia tutto e solo dipendenza o obbedienza. Così vediamo Gesù, il figlio di Dio, che è sempre, rimarrà sempre figlio di Dio, lo vediamo che non decide mai nulla da solo. Faccio ciò che vedo fare dal Padre. Mio cibo è compiere la volontà di colui che mi ha mandato. non dico cose mie ma quelle che sento dire dal Padre, eccetera. Il Figlio è in costante e piena, totale dipendenza dal Padre, e questa è la sua natura di Figlio. Se il Figlio cominciasse a dire, adesso decido io, star lì ascoltarlo, adesso io so come fare, decido io. Da quel momento, quel Figlio non ha più natura di Figlio in sé. Da quel momento, quel Figlio ha in sé natura di padrone, non lo si può più chiamare Figlio. Le tentazioni che Gesù ha avuto nel deserto sono state su questo punto. Tentazioni a far sì che lui, che è il Figlio, non dipenda più, ma faccia di sua testa. In questo modo sarebbe stata rovinata nel suo cuore anche l'idea o l'immagine del Padre. Il Padre non sarebbe più uno che mi ama, da cui posso prendere la vita, ma sarebbe uno di cui io posso anche far senza. Sarebbe più un padrone che un papà. Ne verrebbe fuori un'immagine distorta di Dio, se accettassimo questo rovinare la natura del Figlio. Il Figlio è colui che proprio per natura, per essenza, è dipendenza, ma una dipendenza d'amore, perché ama, dipende. La sua obbedienza non ha quel certo senso di amarezza che può avere per noi, perché è tutto amore. Per noi la parola obbedienza è una parola ostica, pesante, perché? Perché siamo egoisti, egocentrici, badiamo a noi stessi. E allora ubbidire è pesante, è brutto. Ma quando invece arriviamo a vedere che l'amore mi porta ad ubbidire, che la mia obbedienza è solo amore, allora quell'ubbidienza non è più pesante, è una gioia. Gesù ha dovuto impararla l'ubbidienza da uomo, divenendo uomo, ha dovuto impararla anche lui attraverso la sofferenza, perché si è fatto in tutto simile a noi. Quindi anche la natura umana che lui ha assunto è una natura rovinata e quindi ha dovuto soffrire per rimettersi in questa dimensione di totale amore. Imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì, pur essendo Figlio. Ecco, lo spirito di Padre è l'amore che dona se stesso, lo spirito d'amore di colui che ama per primo. Lo spirito di Figlio è lo spirito di chi sta in ascolto, in contemplazione, per ubbidire. Lo Spirito Santo è spirito di Padre ed è spirito di Figlio allo stesso tempo, perché è lo spirito che procede dal Padre ed è lo spirito che è nel cuore, che è posato sul Figlio. E noi riceviamo Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. Vediamo in queste donne, tornando a loro, lo Spirito Santo, perché vediamo in esse anzitutto spirito di figlie, spirito di Figlio. Esse stanno con Gesù, lo seguono, gli ubbidiscono, vanno con lui. Esse non hanno iniziativa, non perché non siano capaci di avere iniziativa, ma non si mettono davanti. lasciano che sia Gesù a decidere il tragitto del viaggio, a decidere i tempi del lavoro, i tempi del riposo. Lasciano che sia Gesù a decidere, o che siano gli apostoli a decidere, le spese da fare, le spese da non fare. Hanno spirito di figlio. Si mettono a disposizione nell'obbedienza. Nell'obbedienza, non come si può, con spirito di amore obbediente, con semplicità e serenità. Vediamo in queste donne, nel loro silenzioso seguire Gesù, vediamo lo spirito di figlio. Hanno imparato da Gesù, come Gesù è tutto abbandonato al Padre, e in questo sta la sua figliolanza, così esse sono in tutto abbandonate a Gesù, o al Padre per mezzo di Gesù, e in questo sta la loro figliolanza. Vediamo in loro spirito di figlio. E vediamo in loro anche spirito di padre. Li assistevano con i loro beni. Fanno della propria vita, di quel che hanno, di ciò che è legato alla loro persona, le ricchezze, fanno dono. Non ne avranno contraccambio, niente. Solo in cielo, casomai. Dei loro beni fanno dono. Quindi della loro vita, la loro vita diventa dono. Amore che dona se stesso, senza gratificazione. Non so se gli apostoli siano stati capaci di dir loro grazie, ma loro non se l'aspettavano nemmeno, perché quel che facevano, quel che donavano, era amore per Gesù. Quel che facevano era amore, dono di sé, gratuito, come il Padre dona se stesso, gratuitamente. Però per arrivarci c'è strada, anche il figlio. Quindi vediamo in queste donne lo spirito di padre, spirito paterno. Li assistevano, hanno bisogno di questo, hanno bisogno di quello, ecco. Spirito di padre e spirito di figlio. Queste donne seguono Gesù nel silenzio, non è mai riferita una loro parola. Lo seguono nell'umiltà, proprio perché lo Spirito Santo è silenzio ed è umiltà. Lo seguono nel nascondimento, non sono mai messe in mostra. Lo seguono nel dono di sé, nel dono di sé obbediente e nel dono di sé che ama per primo. Così potremmo vedere proprio in queste persone, in queste donne, la concretizzazione, se si può dire così, dello Spirito Santo. Dello Spirito Santo che è la terza persona. Abbiamo nominato il Padre e il Figlio. E lo Spirito Santo è la terza persona. Che cosa vuol dire essere la terza persona? Non è questione matematica, no? Diciamo terza per dire sì, perché non abbiamo altri nomi. Uno, due e dopo l'altra è la terza. Non è che venga dopo o che sia meno importante, o no. In Dio le tre divine persone sono uguali, benché distinte. Terza persona perché? Perché hai il rapporto d'amore che esiste tra padre e figlio. Il padre dà se stesso, cioè ama, e l'amore che esce da lui è il figlio. Lo chiamiamo figlio. Possiamo chiamarlo anche con altri nomi. Il Vangelo lo chiama anche parola, verbo. Ma questo amore che esce dal padre è ancora amore. È ancora dono di sé. È dono di sé che risponde ubbidendo. Questo è il figlio. Il rapporto, questo rapporto d'amore tra il padre e il figlio, che fa sì che il padre sia padre e il figlio sia figlio, questo rapporto d'amore e quindi anche di unità è, noi lo chiamiamo, Spirito Santo. Potremmo chiamarlo con altri nomi, vedremo in seguito. Lo chiamiamo Spirito Santo. È la terza persona. La parola persona ha un significato un po' diverso da come la adoperiamo noi oggi. Bisognerebbe andare a pescare il significato che aveva 1600 anni fa, quando nel concilio di Costantinopoli è stato definito, anche prima, ma allora è stata ratificata questa parola per le tre persone divine. Noi adoperiamo la parola persona in un modo troppo individualistico. È difficile trovare un'altra parola per rendere l'idea di quel che significava allora. Comunque l'adoperiamo anche noi questa parola, pazienza se ci facciamo un'immagine un po' errata. È difficile. Dio non lo possiamo conoscere con l'intelligenza, ve l'ho già detto, quindi non fidatevi. Lo possiamo conoscere solo con il cuore, con l'amore, amando, perché allora partecipiamo di Lui. Lo Spirito Santo come terza persona è l'unione, l'unità, l'amore che fa sì che il Padre sia Padre, il Figlio sia Figlio. Quindi lo Spirito Santo non lo possiamo mai contemplare da solo, perché lo contempliamo sempre, se si può dire così, in mezzo tra Padre e Figlio. È la terza persona, ma anche tra noi, anche in noi, lo Spirito Santo rimane sempre la terza persona. Che cosa vuol dire questo? È una grande realtà. Io non posso avere, non c'è Spirito Santo in me se io non sono in rapporto d'amore. Lo Spirito Santo può esserci in me quando io amo il Padre. Allora c'è in me spirito di figlio, allora c'è la terza persona. Quando io amo il figlio, c'è in me spirito di padre. Faccio parte, sono partecipe dell'amore di Dio Padre per il figlio. Allora c'è la terza persona. Ma attenzione, che il mio amore per il figlio deve essere l'amore paterno. Il mio amore per Gesù deve essere come l'amore del Padre per Lui, un amore che dona se stesso, non un amore interessato. Perché se io amo Gesù con interesse per salvarmi, per guadagnarmi il paradiso, non c'è ancora Spirito Santo, non si stabilisce un rapporto d'amore. Perché io rimango chiuso nel mio egoismo e vedo l'altro, vedo Gesù come rapportato a me, come uno che, di cui io mi servo. E questo non è Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la terza persona. Se io amo Padre come Padre e quindi sto come figlio davanti a Lui, cioè obbediente, con questo atteggiamento, eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Se io sto, questo è il vero atteggiamento di fronte al Padre. E in questo atteggiamento, che è l'atteggiamento filiale, ecco, allora c'è la terza persona, lo Spirito Santo. Quando io amo Gesù, lo amo come il Padre lo ama. Vuol dargli vita, vuol dargli gloria, vuol dargli onore e gioia. Il Padre vuol dargli se stesso al Figlio. Allora quando anch'io voglio dare gloria a Gesù, voglio dargli onore, gli do la mia vita per permettergli di vivere attraverso di me, allora ecco la terza persona. Ma se io non sono in rapporto con il Figlio o non sono in rapporto col Padre, non c'è in me Spirito Santo. Perché se non c'è una seconda persona non può esserci la terza. Ma così anche tra noi, quando amo un fratello ubbidendogli, lo amo come figlio e vedo in lui quasi il segno della paternità di Dio per me, ecco allora c'è la terza persona. O quando amo un fratello donandogli la mia vita, donandogli qualcosa di me, perché sento, vedo che la mia vita è partecipazione dell'amore paterno di Dio verso un suo figlio, una sua creatura, allora c'è la terza persona. Ma quando io rifiuto di amare, quando io rifiuto il rapporto con una persona, allora basta, scompare, non c'è più la terza persona. E questo lo vediamo nelle nostre esperienze, che ne avremo fatte di tutti i colori di esperienze. Quando noi chiudiamo il cuore a qualcuno, anche se ci ha fatto dei torti, sentiamo che il nostro cuore diventa arido, diventa, come si può dire, non è più nello Spirito Santo. Viene a mancare subito ciò che è di Dio. Lo Spirito Santo è la terza persona, ricordatelo bene, la terza. Quindi perché ci possa essere Spirito Santo io devo essere in rapporto con una seconda, con Gesù, col Padre, o con gli uomini, ma sempre con Gesù o con il Padre, perché lo Spirito Santo è la terza persona di Dio. Un rapporto puramente umano, puramente d'amicizia umana, un rapporto di gioco, un rapporto di scherzo o un rapporto di interesse, di lavoro con una persona, non è ancora, come si può dire, non mi garantisce lo Spirito Santo, perché lì io rimango in fondo ancora al di fuori di Dio. E lo Spirito Santo è la terza persona di Dio. C'è Spirito Santo quando il mio amore è amore divino, amore di Padre o amore di Figlio, amore del Padre o amore del Figlio. San Paolo nella lettera ai Romani ci dice chiaramente: quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Ma su questo punto vedremo magari domani un po' di più ancora. Sono figli di Dio quelli che sono in rapporto con Lui e lo trattano da padre. Questi sono suoi figli. E in questo trattar Dio da papà siamo guidati dallo Spirito Santo, cioè è lo Spirito Santo che agisce. Perché voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo stesso Spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Dio in noi mette questo Spirito che è lo Spirito del Figlio suo, Spirito di figli, perché nei suoi riguardi noi siamo sempre in confidenza, lo chiamiamo Abba, cioè papà, e quindi siamo in obbedienza. Per essere in obbedienza ci mettiamo in contemplazione e in ascolto, per vedere e per sentire cosa Lui può volere, cosa Lui può indicarci, può dirci. Allora in noi è presente lo spirito di figli, e in noi, quando è presente, diventa spirito di padre nei riguardi degli altri uomini, in modo che li amiamo come il Padre li ama. Nei nostri cuori è stato riversato lo Spirito Santo. Noi potremmo dire, dal momento che nel nostro cuore c'è lo Spirito Santo, siamo quasi il recipiente della terza persona, possiamo in mezzo tra Dio Padre e Dio Figlio. E in mezzo chi c'è? Lo Spirito Santo. Ma se è riversato nei nostri cuori, ci siamo noi in mezzo tra Dio Padre e Dio Figlio. E difatti il Padre ha mandato il Figlio per noi. E il Figlio torna al Padre attraverso di noi, attraverso le mani dell'uomo che lo sacrificano. Tra il Padre e il Figlio c'è lo Spirito Santo, ma riversato anche nei nostri cuori. Quindi ci siamo noi. La nostra vita è immersa in Dio. Cielo e terra non sono più separati. I cieli si sono aperti e restano aperti. Il velo del Tempio si è spezzato e rimane aperto l'accesso a Dio. Sono misteri grandi che non si può neanche dirli perché non si capiscono, però li viviamo. Lo Spirito Santo è Spirito nostro. Durante il tempo di silenzio che avete, le 2 ore, potrete con semplicità stare ad osservare il gruppo delle donne che seguono Gesù e vedere nel loro dono di sé, nella loro umiltà, nella loro mitezza, semplicità, vedere lo spirito di figlio e lo spirito di padre. Osservatele, immaginatevele, cercate di fare un cinema nella vostra mente con tanta semplicità e rinnovate di quando in quando: Gesù, anch'io ti amo così, anch'io ti obbedisco, anch'io dono me stessa, la mia vita, per il tuo regno, per te, per le tue opere, per quello che tu vuoi fare in questo mondo. E in questo modo vi troverete immersa nello Spirito Santo. Amen.